9:22 minuti, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiano. Quindi le pesanti ricadute economiche potrebbero in qualche modo condizionare il futuro di questa guerra? E cosa farà il governo italiano di fronte alla stangata che ci aspetta tutti quanti? Sono le nostre domande stasera all'orizzonte delle 20, benvenuti. Perché avete sentito dal GR è sempre più evidente man mano che passano i giorni che il caro energia rischia di diventare il principale tema di preoccupazione e paralizzare non soltanto la nostra economia ma l'intera economia globale. E proprio per questo oggi è stata presa una prima contromisura, forse senza precedenti. I paesi che fanno parte dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, l'AIE, hanno approvato un piano per usare parte delle loro riserve di petrolio di emergenza. 400 milioni di barili da mettere sul mercato per tranquillizzare le borse e calmierare, almeno temporaneamente, l'impennata dei prezzi di gas e petrolio che stiamo vedendo. Una misura che però appunto rischia forse di essere solo un tampone qualora la crisi si aggravasse ancora di più. Ormai è chiaro che l'arma del petrolio è l'unica leva davvero in mano al regime iraniano per rispondere agli attacchi americani e israeliani. E consiste nel continuare a tenere sotto scacco le navi che transitano per lo stretto di Hormuz, che sono fornitrici del gas e del petrolio globale. Le forze armate iraniane oggi hanno infatti lanciato un avvertimento e hanno di fatto esplicitato la loro strategia. Hanno detto: preparatevi al petrolio a $200 al barile. In questo senso oggi alcune navi sono state colpite. Pare anche che Teheran stia piazzando delle mine sottomarine per bloccare il traffico nello stretto. E quindi lo shock petrolifero globale può cambiare lo scenario di questa guerra e soprattutto cosa faremo noi italiani, perché oggi Meloni in Parlamento è stata piuttosto vaga sulle soluzioni concrete da mettere in campo. La sua posizione sembra rimanere attendista, aspetta Giorgia Meloni. Il tempo però stringe, le conseguenze potrebbero essere catastrofiche e oggi un allarme per le nostre tasche, in questo senso, è arrivato da Confesercenti. Partiamo dunque da qui. Saluto Antonello Oliva, responsabile ufficio economico di Confesercenti. Benvenuto.
Buonasera a tutti, a lei e a tutti gli ascoltatori.
Un allarme sulle nostre tasche. Benvenuto Oliva, che avete quantificato. Grazie. Numeri alla mano, una stangata che fa paura. Quale esattamente?
Ma guardi, noi abbiamo per ora fatto delle previsioni a scenario invariato, cioè abbiamo visto quello che è successo in questi primi 10 giorni, 11 di conflitto, quello che è successo all'energia, ai costi del petrolio, della benzina, del gasolio, e abbiamo proiettato semplicemente questa cosa per tutto l'anno. Quindi per ora è uno scenario anche statico, se vogliamo, no? E noi abbiamo visto che purtroppo le famiglie potrebbero avere un incremento di circa 14 miliardi di spese tra bollette energetiche aumentate e spese alla pompa di benzina. Diciamo una decina di miliardi dovrebbero essere gli aumenti a cui purtroppo dovranno far fronte le imprese, quindi è un dato abbastanza rilevante. Stiamo parlando di circa, per quanto riguarda le famiglie, circa 500 euro a famiglia in più, e sicuramente questo maggiore sborso implicherà una riduzione di altri consumi, quindi chiaramente il bilancio delle famiglie sarà ancora una volta un po' più concentrato sulle spese cosiddette incomprimibili, spese necessarie, e quindi questo farà sì che le spese verso altri acquisti si ridurranno, saranno ferme, a maggior ragione perché anche la decisione che lei citava all'inizio nell'introduzione, sì, questa dell'Agenzia Internazionale di mettere sul mercato un certo quantitativo di barili, secondo il mio parere è stata presa anche nell'incertezza della durata effettiva del conflitto.
Ecco, perché insomma è una stima che voi fate, esatto, come diceva lei, data la situazione attuale potrebbe anche peggiorare.
Sì, potrebbe anche peggiorare, c'è stato qualche segnale recente di lieve miglioramento, però come i dati, diciamo, su cui ci possiamo muovere noi, gli operatori, le famiglie, sono di una grande incertezza, perché oggettivamente nessuna guerra, abbiamo un esempio in casa, no? In Europa, nessuna guerra si può sapere prima quando finisce, si sa
Certo.
quando inizia, ma non quando finisce purtroppo.
Senta,
E
Antonello
quindi
Oliva,
questo,
gli
prego.
strumenti per disinnescare questa situazione, per disinnescare i rincari che voi prevedete? Voi, leggevo nel vostro comunicato,
Sì.
auspicate un intervento sull'extragettito IVA. Che cos'è e in che modo può aiutarci?
Sì, intanto c'è un intervento emergenziale, che è quello un po' di cui si parla questi giorni, no? C'era questa proposta anche di accise, cosiddette accise mobili. Sicuramente l'incremento di prezzo industriale delle accise genera anche un incremento di IVA, perché l'IVA è una percentuale su un prezzo, no? Quindi sicuramente si crea, questo è un vecchio problema, diciamo, una vecchia situazione in cui ci troviamo, quindi c'è un gettito IVA che aumenta, che dovrebbe essere, noi abbiamo quantificato in circa 2 miliardi, che dovrebbe secondo noi essere restituito in questo caso 2 miliardi alle famiglie come gesto non solo di buona volontà, ma per dare un segnale politico, ma non solo, che comunque il governo sta prendendo un primo provvedimento. Poi consideri che diciamo non restituire in parte questo gettito IVA, extragettito IVA, significa anche agire sulle aspettative di inflazione, perché evidentemente gli operatori, i mercati vedono che il governo non sta domandando inflazione, quindi possono avere come dire, questa restituzione un impatto anche su questa cosa. Consideri che noi rispetto alla singola spesa che abbiamo citato prima, i 14 miliardi, chiaramente questa spesa avrà tutta una serie di effetti indiretti, quindi avrà, se così rimarrà, anche non peggiorando, un effetto sia sui consumi che si ridurranno nella previsione che era già sotto l'1% allo 0,5 circa, e anche sul PIL, che dovrebbe anche in questo caso non arrivare neanche allo 0,5%. Quindi la situazione che si potrebbe, diciamo, che può determinarsi anche via aumento dell'inflazione, che potrebbe arrivare da un 1,8 previsto addirittura fino a un 2,5%, si potrebbe creare una situazione in cui appunto effettivamente la crescita si riduce tantissimo. Come rispondere alla sua domanda? Scusi se mi sono dilungato su
No,
questo.
non si
No,
preoccupi.
sicuramente ci sono degli elementi che sono collegati all'emergenza. Allora, la restituzione dell'extragettito potrebbe essere un primo segnale. Poi, nel nostro paese ci troviamo sempre di fronte a subire, diciamo, a vivere gli elementi, i fenomeni, come se fossero sempre incancreniti, e quindi non si riesce a guardare oltre il brevissimo periodo. C'è un problema sicuramente di sistema impositivo che riguarda il prezzo dell'energia. Noi abbiamo, l'anno scorso avevamo, per quanto riguarda il gasolio, l'accisa più alta d'Europa. Quella rispetto alla benzina era la seconda più alta d'Europa. Quest'anno c'è stata un'unificazione delle due aliquote delle accise. Sicuramente ci sarà stata una riduzione, ma abbiamo comunque delle accise altissime. Allora, provare a fare leva anche su questo, quindi a ridurre intanto e a ridisegnare anche il sistema fiscale collegato all'energia. Certo, è complicato, perché comunque accise, IVA, eccetera, danno un gettito molto
Per
importante
le casse
allo
dello Stato,
Stato, no?
certo. Dunque sono
Esatto, esatto.
due interventi paralleli quelli che lei ci sta raccontando. Intervenire
Sì.
sull'extragettito d'IVA per già in qualche modo restituire ai cittadini
Certo,
una
ai
parte
cittadini,
di
alle
quei
imprese,
soldi persi e alle
certo.
imprese, e
Certo.
dall'altra parte poi ripensare il sistema delle accise, dunque delle tasse sui
Sì,
carburanti.
non è l'unica cosa, perché chiaramente
Certo,
poi
certo. È quello che
questo
possiamo
fa
fare
sì
al
che
momento, sì, è
al momento,
giusto.
diciamo, le cose più di breve periodo, perché poi consideri che anche 4 anni fa noi siamo un'economia molto vulnerabile dal punto di vista energetico, perché, proprio
Sì.
perché abbiamo un prezzo all'ingrosso dell'energia che è uno dei più alti d'Europa, e questo è tutto un meccanismo anche difficile, diciamo, da
Eh sì,
spiegare, ma
è
perché noi siamo.
la classica dipendenza energetica italiana da altri
Esatto,
paesi.
da risorse anche costose, in questo caso dal gas. Noi per il 45% dipendiamo ancora dal gas, che è anche molto costosa, quindi si tratta di sviluppare, però questo chiaramente lei capisce che
Certo.
è un processo lungo, no? Diciamo,
soprattutto politico, un processo molto politico.
Esatto,
questo.
Esatto,
dottor Oliva, abbiamo giusto 30 secondi, le vorrei chiedere un commento politico, perché Meloni al momento sembra attendere di capire come evolverà la situazione. Le chiedo, c'è tempo per questo in 30 secondi?
Ma guardi, effettivamente questa cosa almeno dell'IVA forse era un provvedimento che andava già preso subito, perché poi dal momento in cui sarà preso ci saranno un passato che non potrà essere o sarà difficilmente recuperabile, quindi questo almeno per dare un segnale, forse questa cosa sull'IVA andava un po' già impostata,
già fatta subito. Grazie mille dottor Oliva per essere
grazie
stato
a
con
lei,
noi.
Grazie a voi,
a presto,
grazie,
buon lavoro,
buona serata.
Era Antonello Oliva, responsabile ufficio economico di Confesercenti. E questo dunque è il piano italiano. Poi c'è lo scenario globale. Dallo stretto di Hormuz transitano, lo sapete, il petrolio e il gas che riforniscono praticamente l'intero pianeta, sia il petrolio iraniano che quello delle monarchie del Golfo. Questo solo per farvi capire l'impatto, le ricadute a cascata sull'intera economia, anche in altri settori che ovviamente poi dipendono dai prezzi dell'energia. E su questo allora saluto Andrea Prontera, professore di scienze politiche all'Università di Macerata, dove si occupa anche di politiche energetiche. Benvenuto, professore.
Grazie per l'invito e buonasera a lei e buonasera a chi ci ascolta.
Grazie a lei, buonasera. Allora, partiamo dalla prima contromisura, la crisi energetica messa in campo oggi dall'Agenzia Internazionale dell'Energia. I paesi che fanno parte dell'agenzia oggi hanno approvato questo piano per usare parte delle loro riserve di petrolio di emergenza, 400 milioni di barili da mettere sul mercato per calmierare almeno temporaneamente l'impennata dei prezzi. Funzionerà, professore?
Ma diciamo che adesso è un pochino presto per capirlo. Sicuramente il fatto che appunto l'Agenzia Energetica Internazionale fa un intervento così massiccio, quasi il doppio, diciamo, le scorte petrolifere che si deciderà di mettere in campo a partire da stasera e da domani rispetto a quelle che erano state messe in campo dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, ci fa capire, diciamo, la serietà e la gravità della situazione. Per capire se questo sarà sufficiente a calmierare i prezzi bisognerà aspettare un pochino, bisognerà capire anche ovviamente che succede per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, perché ovviamente il tempo chiaramente è un fattore chiave, quindi
certo.
Si può aspettare, diciamo, magari una diminuzione dei prezzi, bisogna capire i mercati come scontano le aspettative sulla durata del conflitto, ovviamente.
Certo, è una misura emergenziale, come tutte le misure emergenziali per natura ha sicuramente un effetto temporaneo, ma che potrebbe appunto essere superato dagli sviluppi. Professore, oggi l'Iran ha esplicitato la sua strategia in questo conflitto: chiudere lo stretto di Hormuz, colpire le navi anche con le mine. Il tema energetico è l'unica leva, no, in mano al regime per rispondere agli Stati Uniti, lo abbiamo visto in tutti questi giorni, ma oggi l'hanno esplicitato proprio, hanno detto a tutti i paesi: faremo alzare il prezzo del petrolio a $200 al barile. Questo cosa comporterebbe?
Ma ovviamente è una minaccia particolarmente, diciamo, da prendere, diciamo, insomma, non sappiamo ovviamente quanto questa minaccia possa essere presa sul serio, diciamo così. Però sicuramente, anche se guardiamo le notizie, l'affidabilità, adesso vedremo, di questi ultimi ore sono state già colpite alcune navi che erano intorno allo stretto di Hormuz. E ovviamente, come diceva giustamente lei, la strategia in qualche modo è far alzare il prezzo dell'energia per i paesi, diciamo così, occidentali, anche per gli Stati Uniti, in qualche modo rendere molto costoso il conflitto. Se questo avrà successo, anche qua forse è un pochino presto per capirlo, sicuramente negli ultimi giorni abbiamo visto i prezzi dell'energia sono già aumentati, e quindi in qualche modo l'impatto globale, perché poi parliamo di un impatto globale di quello che sta succedendo, già si comincia a vedere. Ora teniamo presente che non è tanto magari la capacità di chiudere completamente lo stretto, ma anche di rendere rischioso e costoso il passaggio per le navi per lo stretto di Hormuz, già questo fa aumentare automaticamente i prezzi dell'energia, ovviamente.
Abbiamo sentito, professore, da Confesercenti prima di lei gli strumenti che si potrebbero mettere in campo per rispondere al caro energia, intervenire sull'extragettito, sulle accise, almeno per quello che è il tema italiano, il, insomma, quello che ci riguarda noi in prima persona. Però si discute tanto a livello europeo, e l'ho fatto anche Giorgia Meloni oggi in Parlamento, di sospendere l'applicazione dell'ETS alla produzione di elettricità da fonti termiche. Ecco, professore, che cos'è l'ETS e perché potrebbe, se potrebbe essere una soluzione?
Ma l'ETS, diciamo così, è un po' un elemento fondamentale delle politiche climatiche dell'Unione Europea, che fa parte, appunto, è uno strumento sostanzialmente di mercato che fa pagare, diciamo così, a chi inquina, a chi emette di più, e crea un incentivo ovviamente per spostarsi verso fonti, per allontanarsi dalle fonti fossili sostanzialmente. Quindi in questo caso chiaramente c'è un dibattito a livello europeo su come rivedere e aggiustare l'ETS, ma abbandonare completamente l'ETS rischia di mandare dei segnali un pochino contraddittori rispetto a quello che dovrebbe essere invece la strategia di transizione energetica per ridurre progressivamente il peso delle fonti fossili nel mix energetico europeo. Il rischio altrimenti è ritrovarci tra qualche anno nuovamente con una crisi come quella che stiamo vedendo adesso. Quindi ovviamente si tratta di cercare di bilanciare misure di breve periodo per dare sollievo, no, quando aumentano ovviamente i prezzi dell'energia, per i cittadini e le imprese, ma allo stesso tempo evitare in qualche modo poi di ritrovarsi fra qualche anno con la stessa situazione, perché non si sono messe in campo politiche di medio e lungo periodo per ridurre la quota di fonti fossili nel mix energetico europeo e nazionale per quanto riguarda il caso italiano.
Sostanzialmente sospendere l'ETS sarebbe un segnale a chi produce con energia da fonti fossili, una sorta di via libera, ti tolgo alcune tasse, così comunque è un beneficio per tutti quanti sulla produzione di questa energia, ma sul lungo periodo insomma sarebbe un colpo alle energie rinnovabili, a chi insomma crede che il futuro debba essere con fonti rinnovabili. Questo è un po' il senso.
Esatto. L'abbiamo già visto. Ah, prego.
No, concluda pure.
No, diciamo, abbiamo già visto questo dibattito anche dopo appunto il 2022, cioè nel senso, da una parte misure di breve periodo per ovviamente tamponare i problemi che creano l'aumento dei prezzi energetici, ma bisogna evitare poi che le misure di breve periodo rimandino all'infinito la transizione energetica, perché sennò ciclicamente si rischia di essere coinvolti appunto in crisi del genere.
Professore, è stato molto utile, grazie davvero.
Grazie a voi e buonasera di nuovo a tutti, a tutte.
A lei, alla prossima. Arrivederci. Andrea Prontera, grazie. Professore all'Università di Macerata, dove insegna scienze politiche e si occupa anche di politiche energetiche. Sta parlando adesso alla Camera Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, sta replicando a Meloni.
Certo, ha violato la legalità internazionale, lo abbiamo detto tutti, l'abbiamo condannata tutti quella guerra. Vorrei però che facesse, diciamo, che avesse un poco di pietà della storia. La legalità internazionale purtroppo non è in crisi solo dal 2022, a violare la legalità internazionale dall'interno del Consiglio di sicurezza sono stati in diversi, parecchie volte, hanno cominciato assai prima, esattamente come non è utile cercare di raccontare al Paese e al mondo che questa guerra ha come origine, dunque come scusa e dunque come giustificazione, perché le parole, le subordinate e le principali hanno un senso nella nostra lingua. Non è utile raccontare che la causa, la ragione, dunque la giustificazione sia il 7 ottobre. Sa perché non è utile?
E questo è Nicola Fratoianni che sta rispondendo a Giorgia Meloni, che oggi sostanzialmente si è confermata trampiana, no, perché ha giustificato, ha assolto l'attacco americano all'Iran dicendo che si inserisce all'interno di un contesto di caos globale, di violazione del diritto internazionale, che però non è causato da Trump, ma esisteva già, e sostanzialmente questo è un altro tassello di questo caos a cui assistiamo e in cui ci siamo dentro.
Questa catena non finisce mai.
Quindi in qualche modo assolvendolo, così Giorgia Meloni. Questo era Nicola Fratoianni, ma torniamo alle questioni energetiche della guerra. Saluto adesso la nostra terza e ultima ospite, che è Monica Frassoni. Benvenuta Frassoni, grazie per essere con noi.
Buonasera.
Buonasera, presidente della European Alliance to Save Energy. Senta Frassoni, abbiamo parlato con il nostro ospite prima dell'ipotesi di sospendere l'ETS, sostanzialmente, per farla semplice, quella tassazione su chi produce da fonti fossili, che era stata pensata a livello europeo per cercare di far spostare la produzione di energia dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili. Adesso, per far fronte al caro energia, si sta pensando a questa misura, lo fa la stessa Giorgia Meloni. Che ne pensa?
Ma io penso che sia una cosa che sia non soltanto non saggia, nel senso che è controproducente dal punto di vista della politica energetica europea, è illegale, perché questa norma esiste dal 2005 e ha messo in piedi un sistema che ha fatto risparmiare 100 BCM, quindi miliardi di metri cubi di gas, e ha fatto entrare nelle casse comunitarie, ma soprattutto nazionali, 250 miliardi di euro. Quindi sì, non so se si può veramente definire una tassa, è uno spostamento di risorse che sarebbero dovute essere utilizzate per favorire e per facilitare la transizione verso una minore dipendenza dai combustibili fossili. Quindi è evidente però che se questa normativa viene applicata e poi i soldi che vengono, diciamo così, raccolti invece di andare dove dovrebbero andare, tra l'altro anche legalmente ormai, per appunto finanziare la transizione, vengono messi sostanzialmente nel bilancio dello Stato e non si sa bene che fine facciano, è evidente che l'obiettivo principale dell'ITS, che è quello di favorire un sistema energetico virtuoso, cade completamente attraverso appunto un meccanismo di mercato, rendendo più costoso il fatto di basarsi sui combustibili fossili. Se io tolgo questa possibilità, spargendo poi il rimborso che viene dato a chi produce attraverso appunto i combustibili fossili sulle bollette di tutti noi, è chiaro che noi non soltanto eliminiamo la motivazione a cambiare il sistema energetico verso, rendendolo più sostenibile, ma per di più in qualche modo imbrogliamo i cittadini, perché non è detto che le loro bollette diminuiscano. Quindi è un costo enorme, perché ci fa rimanere in un sistema sostanzialmente dipendente dal gas, e voglio ricordare che l'Italia è il paese che produce elettricità, il paese che produce più elettricità attraverso il gas, e una delle ragioni per le quali le nostre bollette sono molto elevate è la nostra dipendenza dal gas, che è una dipendenza scelta politicamente che non casca dal cielo.
Certo, senta Monica Frassoni, in questo momento in Europa si sta giocando una partita molto delicata, e le chiediamo anche questo, insomma, da osservatrice privilegiata di quello che si muove lì a Bruxelles, tra Bruxelles e Strasburgo, sul futuro energetico europeo, sulla filosofia da adottare. È una partita aperta oppure no?
Allora, è una partita completamente aperta. È chiaro che politicamente il fatto che ci siano delle maggioranze di destra e purtroppo ecoscettiche, che non era assolutamente detto che il fatto di avere delle maggioranze conservatrici dovesse significare necessariamente il fatto di non accettare che bisogna cambiare il sistema energetico e diminuire le emissioni. Purtroppo è andata così, e quindi i governi di destra sono in generale molto meno inclini a portare avanti delle politiche ambiziose dal punto di vista ambientale, ma più che ambientale direi climatico ed energetico. Quindi noi abbiamo delle maggioranze che sono diverse da quelle precedenti, che di per sé non erano di certo rivoluzionarie, ma credo che il tema di, per esempio in questo momento, come gestire la guerra in Iran e gli aumenti che cui avete parlato anche prima, produrranno, potrebbe paradossalmente, se da una parte le forze progressiste, ma soprattutto le imprese, reagiranno e diranno assolutamente non bisogna tornare indietro, perché noi abbiamo già investito e ormai il trend è in quella direzione. E peraltro qualche segnale da questo punto di vista c'è, perché nel momento in cui è stata annunciata la possibilità, in particolare dall'Italia ma anche da altri paesi, di rivedere al ribasso o di comunque rendere più lasco il sistema degli ETS, c'è stata una notevole reazione anche di una parte del settore produttivo. Io penso che oggi come oggi il problema fondamentale della Commissione europea, vorrei ribadire ha un potere enorme nel fatto che soltanto lei può proporre delle normative oppure può proporre di modificare delle normative. La Commissione europea oggi è un po' succube di tutta una serie di poteri economici e di grandi imprese, e considera un pochino meno, anzi molto meno, gli interessi dei cittadini, delle associazioni, delle città. Quindi noi dobbiamo muoverci e fare rumore, perché il rumore serve.
Certo, quindi paradossalmente lo shock petrolifero di questi giorni, anzi in realtà di questi anni, dall'Ucraina fino all'Iran, potrebbe in qualche modo essere anche un'occasione da non lasciarsi sfuggire per ripensare il futuro energetico del continente. E in effetti sì, von der Leyen è oggi alla plenaria del Parlamento europeo, parlando degli ETS, ha detto: senza l'ETS oggi consumeremmo 100 miliardi di metri cubi di gas in più, rendendoci ancora più vulnerabili e dipendenti. Abbiamo quindi bisogno dell'ETS, ma dobbiamo modernizzarlo. Von der Leyen però nel suo discorso ha anche accennato al nucleare. Frassoni, che ne pensa?
Sì, ahimè, beh, ne penso tutto il male possibile. Questo è stato un trend che è iniziato qualche anno fa, quando Macron è riuscito a convincere Timmermans, e quindi ancora una volta la Commissione, di inserire il gas, ma soprattutto il nucleare, fra le soluzioni di, tra virgolette, transizione per accompagnarci verso un sistema 100% rinnovabile o comunque sostenibile. E questo è stato un errore capitale, perché è evidente che il nucleare non riuscirà mai a sostenersi soltanto con degli investimenti privati. Ha bisogno di ingentissime risorse pubbliche, e questo è così in paesi come la Francia, che dipendono sostanzialmente dal nucleare. Figuriamoci in un paese che non ha centrali, non ha infrastrutture, non ha ancora risolto il problema del decommissioning delle centrali nucleari del 1987, ed è questo decommissioning, insomma questo smantellamento è previsto addirittura nel 2052. È evidente che questa opzione non sta né in cielo né in terra, perché noi siamo in una situazione di emergenza. Abbiamo delle tecnologie che non sono soltanto le rinnovabili, ma anche tecnologie per l'efficientamento energetico di industrie, case, trasporti, e dei passi avanti che si stanno facendo sulle batterie, peraltro con delle tecnologie italiane, e quindi il fatto di puntare sul nucleare è proprio un'assurdità economica, energetica e anche culturale.
Per concludere, Monica Frassoni, proprio 30 secondi a mo' di battuta, lei è molto fiduciosa, forse più fiduciosa di noi, no, sul futuro?
Ma io non è che sono fiduciosa, io sono combattiva, e penso che una delle cose che mi fa più irritare è quando, per esempio, sento dire: ah no, ma le rinnovabili non sono sufficienti. Ma chi l'ha detto? Nel momento in cui ci sono le batterie, ci sono gli accumuli e ci sono appunto tecniche di efficientamento, le rinnovabili sono assolutamente sufficienti, ma bisogna mettersi nelle condizioni di utilizzarle.
E speriamo sia un'occasione allora questa, chissà, insomma staremo a vedere. Monica Frassoni, grazie.
Casca dal cielo, bisogna battersi.
Certo, assolutamente. Arrivederci, grazie.
Buonasera.
Monica Frassoni, presidente della European Alliance to Save Energy. Non casca dal cielo, bisogna battersi. Ho paura che chi prende le decisioni in questo momento abbia tutto l'interesse a non battersi per questa causa, ma vedremo, insomma, chissà, potrebbe essere davvero l'occasione per cambiare un po' le cose nel futuro. Ci fermiamo qui con l'orizzonte delle 20. Un saluto da Mattia Guastafiarro. Ciao.